All you homeowners have unique needs. Some feel the need to leave up holiday decorations year-round. Others have the need to use their garage as practice space for their new metal band. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
David Quammen. Spillover. L'evoluzione delle pandemie. Nel settembre 1994, in un tranquillo sobborgo di Brisbane, in Australia, chiamato Hendra, accadde qualcosa di strano e inquietante. Tutto iniziò con una cavalla puro sangue, chiamata Drama Series, che improvvisamente si ammalò. L'allenatore Vic Rail, un uomo noto nel mondo delle corse ippiche, notò che l'animale era letargico, sudava copiosamente e presentava un gonfiore anomalo sul muso. Il veterinario Peter Reed, chiamato per un controllo, non riuscì a trovare una causa chiara, così le somministrò antibiotici e analgesici. Ma il giorno dopo, nel cuore della notte, Drama Series peggiorò drammaticamente. Si accasciò nel cortile della scuderia, barcollante e incapace di reggersi in piedi. Rail e i suoi assistenti cercarono di aiutarla, ma non ci fu nulla da fare. Morì in poco tempo, lasciando tutti sconcertati. Non si pensò a un'infezione, magari un'erba tossica, un morso di serpente, qualcosa di isolato. Pochi giorni dopo, però, altri cavalli della scuderia iniziarono a manifestare sintomi simili. In poco tempo, 12 di loro morirono nel giro di una sola settimana, alcuni dopo atroci sofferenze. I sintomi erano chiari: febbre altissima, occhi arrossati, difficoltà respiratorie, spasmi e una perdita abbondante di muco dalla bocca e dal naso. Un cavallo arrivò persino a sbattere la testa ripetutamente contro un muro, in preda a una crisi convulsiva. Il veterinario Reed, ancora scosso da quello che stava vedendo, sospettò che si trattasse di un virus, ma non riusciva a identificarne la natura. Il problema divenne ancora più preoccupante quando anche Vic Rail e il suo stalliere, Ray Unwin, iniziarono a sentirsi male. All'inizio sembrava solo una brutta influenza, ma la situazione di Rail peggiorò rapidamente. Ricoverato in ospedale, sviluppò una grave insufficienza respiratoria e, nonostante tutti i tentativi dei medici, morì. L'autopsia rivelò che i suoi polmoni erano pieni di sangue e fluidi, segno di un'infezione devastante. Unwin, invece, si riprese da solo, sebbene la sua salute non fosse più la stessa. Quando i ricercatori del laboratorio di massima sicurezza di Geelong analizzarono i tessuti di Rail e dei cavalli, scoprirono qualcosa di inquietante, un virus mai visto prima. Somigliava ai paramyxovirus, la stessa famiglia del morbillo e della peste bovina, ma era diverso, con una doppia corona di spicole sulla superficie. Lo chiamarono Hendra virus, dal nome del sobborgo dove tutto era iniziato. L'epidemia si fermò, ma le domande erano ancora molte. Da dove veniva il virus? Come era arrivato ai cavalli? E soprattutto, poteva colpire altre persone? La risposta si trovava in alto, sugli alberi, tra le ali di misteriosi abitanti della notte, i pipistrelli. Il viaggio alla scoperta delle zoonosi prosegue nel cuore dell'Africa centrale, tra le fitte foreste pluviali del Gabon e del Congo. Qui, nel 2001, un altro virus emerge con violenza. Ebola. Tutto inizia con un gruppo di gorilla di pianura. I guardaparco e i ricercatori della zona, che li monitorano per studiarne il comportamento, si accorgono che qualcosa non va. 13 di loro vengono trovati morti, senza segni di predazione o ferite evidenti. È una scena inquietante. I loro corpi giacciono tra le foglie, come se la vita fosse stata strappata loro all'improvviso. Pochi giorni dopo, negli stessi villaggi vicino alla foresta, iniziano ad ammalarsi anche gli esseri umani. I primi casi colpiscono cacciatori e abitanti che avevano toccato le carcasse degli animali morti. Il virus si muove rapidamente, con sintomi terribili: febbre alta, vomito, diarrea, dolori muscolari e, infine, emorragie interne ed esterne. Il sangue filtra dalla pelle, dagli occhi, dalle gengive. È la firma letale di Ebola. L'epidemia esplode. I villaggi si svuotano, il panico si diffonde. Le autorità sanitarie intervengono, ma è difficile fermare un virus così aggressivo. Il contagio avviene tramite fluidi corporei. Basta toccare il sangue, la saliva o il sudore di un malato per essere infettati. In un ambiente con poche risorse mediche, il virus dilaga. I ricercatori capiscono che Ebola non si limita a colpire gli umani. Ha una forte connessione con il mondo animale. Ma qual è il suo serbatoio naturale? Dove si nasconde tra un'epidemia e l'altra? Per anni gli scienziati cercano risposte nei gorilla e negli scimpanzé, ma scoprono che questi primati sono vittime, non vettori. Morirebbero troppo in fretta per mantenere il virus attivo. Il vero colpevole deve essere un animale più piccolo, più numeroso, più sfuggente. E, ancora una volta, gli indizi puntano ai pipistrelli. Nel 2005 i ricercatori esaminano colonie di pipistrelli della frutta nella zona del Congo e trovano tracce di anticorpi contro Ebola. È una scoperta cruciale. Significa che questi animali ospitano il virus senza ammalarsi, fungendo da serbatoi naturali. Di notte, mentre volano tra gli alberi in cerca di frutta, potrebbero lasciare dietro di sé saliva e feci infette, contaminando altre specie. Ma il legame tra Ebola e gli esseri umani è ancora più profondo. I cacciatori di foresta, che per generazioni hanno vissuto a stretto contatto con gli animali selvatici, sono spesso il punto di partenza delle epidemie. Il cosiddetto bushmeat, la carne di scimmia, antilope o pipistrello cacciata e consumata nei villaggi, rappresenta un ponte perfetto tra il mondo animale e quello umano. Basta maneggiare un animale infetto per dare al virus l'occasione di saltare di specie. Ebola è spietato ma imprevedibile. Compare all'improvviso, uccide con brutalità e poi scompare nel nulla. Ma non è mai davvero sparito, aspetta solo il momento giusto per tornare. Se le malattie infettive sono così pervasive nel mondo naturale, allora ogni nuova epidemia ha un'origine ben precisa. Ma come si individua? Chi è il paziente zero? Dove e quando è avvenuto il primo spillover? Il salto del virus da un animale all'uomo? David Quammen si avventura in un'indagine più ampia, partendo dal principio che ogni patogeno che oggi minaccia l'umanità ha avuto un'origine in qualche creatura selvatica. Dalla peste nera alla SARS, dall'HIV all'influenza aviaria, tutto ha un punto di partenza. Il problema è trovarlo. Per capire questo meccanismo, lo scrittore si addentra nei meandri della scienza delle malattie emergenti. Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno compreso che le zoonosi rappresentano la maggior parte delle nuove malattie che colpiscono gli esseri umani. Circa il 60% di tutti i patogeni umani proviene dal mondo animale, e molti di questi hanno avuto origine in ecosistemi complessi dove uomo e fauna selvatica convivono a stretto contatto. Un esempio paradigmatico è l'HIV. Per decenni si è discusso su come il virus responsabile dell'AIDS fosse arrivato nell'uomo, finché gli studi genetici non hanno dimostrato che il virus dell'immunodeficienza umana, HIV-1, deriva dal SIV, Simian Immunodeficiency Virus, un virus simile presente negli scimpanzé. Ma quando è avvenuto il primo contagio? Gli indizi portano agli anni 20 del Novecento, in una regione dell'attuale Repubblica Democratica del Congo. Cacciatori di scimmie, che spesso uccidevano e macellavano questi animali nella foresta, potrebbero aver contratto il virus attraverso ferite aperte, dando il via a quello che, decenni dopo, sarebbe diventato una pandemia globale. La lezione è chiara. Il salto di specie è un evento raro, ma quando avviene può avere conseguenze devastanti. Un altro esempio è la SARS, la sindrome respiratoria acuta grave, esplosa in Cina nel 2002. Per mesi si cercò l'animale responsabile e gli indizi portarono a un piccolo mammifero chiamato zibetto delle palme, molto diffuso nei mercati di animali vivi della Cina. Ma il vero colpevole si trovava più in alto nella catena alimentare. Ancora una volta, i pipistrelli. Studi successivi hanno rivelato che questi mammiferi alati ospitavano una vasta gamma di coronavirus, alcuni dei quali capaci di infettare gli esseri umani. Quammen si interroga su cosa renda i pipistrelli così speciali. Perché sono così spesso il serbatoio di virus letali? La risposta potrebbe essere nel loro sistema immunitario unico. A differenza di altri mammiferi, i pipistrelli sembrano essere portatori sani di molti virus senza ammalarsi. La loro fisiologia, adattata al volo, ha selezionato un sistema immunitario particolarmente efficiente, che permette loro di convivere con agenti patogeni che in altri animali sarebbero letali. Questa scoperta ha implicazioni enormi. Se vogliamo prevenire future pandemie, dobbiamo studiare meglio il rapporto tra virus e ospiti serbatoio. Capire come e quando un virus può fare il salto di specie significa anticipare il prossimo Big One, la grande epidemia che potrebbe sconvolgere il mondo. Ma la domanda più inquietante rimane: quale sarà il prossimo virus a fare il salto? E dove si sta nascondendo in questo momento? La scena si sposta nella provincia cinese del Guangdong, un luogo dove mercati di animali vivi e densi centri urbani convivono in un equilibrio precario. È il 2003 e qualcosa di nuovo sta emergendo. Una malattia sconosciuta colpisce un medico di Hong Kong, che dopo un viaggio nella Cina continentale sviluppa febbre alta, tosse violenta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in ospedale, contagia rapidamente pazienti e personale sanitario. È l'inizio della SARS. Nel giro di poche settimane, la malattia si diffonde in tutto il mondo. Voli internazionali trasformano il virus in un problema globale. Singapore, Toronto, Hanoi, Pechino. Le persone si ammalano, gli ospedali si riempiono e i governi reagiscono con misure drastiche. Interi quartieri vengono messi in quarantena e si cerca disperatamente di capire da dove venga questo virus letale. Gli scienziati puntano subito ai mercati di animali vivi, veri e propri laboratori naturali per la mescolanza di patogeni. Ed è qui che, tra gabbie di polli, serpenti e zibetti, si trova il primo indiziato, il Paradoxurus hermaphroditus, meglio noto come zibetto delle palme. Questo piccolo carnivoro, molto apprezzato nella cucina cinese, sembra ospitare il virus SARS-CoV. Ma c'è un problema. Gli zibetti si ammalano e muoiono, il che significa che non possono essere il serbatoio naturale del virus. Devono averlo preso da qualche altra parte. I virologi seguono la pista e trovano la risposta nei pipistrelli. Analizzando colonie di Rhinolophus, una specie di pipistrello ferro di cavallo, scoprono che questi mammiferi portano un coronavirus simile alla SARS, con una struttura genetica quasi identica. Gli zibetti, dunque, non erano altro che ospiti intermedi, una tappa del virus prima di arrivare all'uomo. La lezione della SARS è chiara. Ambienti ad alta densità di specie, come i mercati di animali vivi, creano condizioni perfette per lo spillover. Qui virus che normalmente non entrerebbero in contatto possono scambiarsi ospiti, mutare e trovare nuove vie di trasmissione. Eppure, nonostante gli avvertimenti, la storia si ripeterà anni dopo con un altro coronavirus, il SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19. Ma c'è un'altra domanda fondamentale. Quanti altri virus sconosciuti si nascondono in natura, aspettando solo l'occasione giusta per emergere? Le zoonosi non sempre arrivano con il fragore di una pandemia. A volte si insinuano silenziosamente nella vita quotidiana, colpendo in modi inaspettati e lasciando dietro di sé un mistero da risolvere. Quammen racconta di 3 malattie zoonotiche apparentemente scollegate tra loro: il morbo di Lyme, la psittacosi e la febbre Q. 3 storie diverse che mostrano quanto possa essere sottile e imprevedibile il confine tra il mondo degli animali e quello degli esseri umani. La prima storia ha come protagonista un cervo. Negli anni 70, negli Stati Uniti, alcuni medici si accorgono di un fenomeno insolito. bambini e adulti nella cittadina di Lyme, nel Connecticut, sviluppano sintomi artritici inspiegabili. L'indagine porta a un colpevole inaspettato, una piccola zecca, Ixodes scapularis, che trasmette un batterio chiamato Borrelia burgdorferi. Questo batterio, responsabile del morbo di Lyme, ha un ciclo vitale complesso. Vive nei topi, passa alle zecche e poi, talvolta, arriva ai cervi e agli esseri umani. Ma il morbo di Lyme è solo un sintomo di qualcosa di più grande. Gli equilibri ecologici stanno cambiando. La riduzione dei predatori naturali e l'aumento delle popolazioni di cervi creano un ambiente perfetto per la proliferazione delle zecche e con esse del batterio. È un esempio perfetto di come le attività umane possano influenzare la diffusione delle malattie. La seconda storia è quella del pappagallo. Nei primi decenni del Novecento, negli Stati Uniti e in Europa, molte persone iniziano ad ammalarsi di una strana forma di polmonite. Dopo lunghe indagini, i ricercatori scoprono che la causa è la Chlamydia psittaci, un batterio trasmesso dai pappagalli e da altri uccelli domestici. L'industria degli animali da compagnia, in piena espansione, ha creato un ponte tra il batterio e l'uomo. La psittacosi diventa un'epidemia silenziosa, che insegna un'altra lezione fondamentale. Quando si spostano gli animali attraverso il mondo, si trasportano anche i loro microbi. Infine, la storia del ragazzo della porta accanto porta in Australia, dove un giovane allevatore sviluppa una febbre misteriosa. Gli esami rivelano che è stato infettato dalla Coxiella burnetii, il batterio responsabile della febbre Q. Questo patogeno è straordinariamente resistente e può sopravvivere nell'ambiente per mesi, viaggiando nell'aria e infettando persone a chilometri di distanza dagli allevamenti di pecore e bovini. È un'infezione subdola, perché molte persone non manifestano sintomi, ma può avere effetti cronici devastanti. Tre malattie diverse. Tre modalità di trasmissione diverse, ma un'unica verità. Ogni volta che gli esseri umani modificano il loro rapporto con gli animali, allevandoli, trasportandoli, cacciandoli o cambiando il loro habitat, aumentano il rischio di nuove zoonosi. La domanda che sorge spontanea è: quanti altri microorganismi stanno aspettando l'occasione per fare il salto? Non tutte le zoonosi sono causate da batteri o parassiti. Alcune delle più devastanti malattie emergenti sono opera di creature ancora più piccole, più semplici e, allo stesso tempo, più letali. I virus. David Quammen si addentra nel mondo dei virus zoonotici, raccontando le loro storie di successo e di morte, il loro adattamento perfetto alle specie ospiti e il loro potere di trasformare la biologia in tragedia. Uno dei protagonisti di questa parte è il virus Nipah, un agente patogeno relativamente nuovo ma già famigerato per la sua letalità. L'epidemia di Nipah del 1998 in Malesia inizia in modo insolito. Nei mesi precedenti gli allevatori notano strani comportamenti nei loro maiali. Gli animali diventano aggressivi, scalciano nel vuoto, tremano. Poi muoiono. Presto anche gli allevatori e i macellai iniziano a sentirsi male, con febbre alta, encefalite e convulsioni. Molti finiscono in coma. Quando le autorità intervengono, l'unica soluzione è brutale. Milioni di maiali vengono abbattuti nel tentativo di fermare il virus. Ma da dove è arrivato il Nipah? Gli scienziati scoprono che il colpevole è ancora una volta un pipistrello. Le volpi volanti della Malesia, spinte alla ricerca di cibo a causa della deforestazione, iniziano a nutrirsi nei frutteti vicini agli allevamenti di maiali. Le loro feci, saliva o frutti contaminati, portano il virus nei suini, che diventano amplificatori perfetti per l'infezione umana. Il Nipah è un esempio da manuale di come le attività umane, deforestazione, allevamento intensivo, urbanizzazione, possano creare un ponte tra la fauna selvatica e gli esseri umani. E questo non è un caso isolato. Un altro virus che ha seguito un percorso simile è Hendra. Pipistrelli, cavalli e poi uomini. Il virus ha trovato un percorso di trasmissione perfetto. Ma la lista non finisce qui. I paramyxovirus, la famiglia di Nipa e Hendra non sono gli unici a compiere salti di specie. I coronavirus, come la SARS e il futuro SARS-CoV-2, hanno dimostrato quanto velocemente un virus possa passare dagli animali all'uomo e diffondersi a livello globale. E poi ci sono i filovirus, i più spaventosi di tutti, Ebola e Marburg. Questi virus uccidono in modo spietato, dissolvendo gli organi interni e trasformando il corpo in una cascata di sangue. Ma sono anche imprevedibili. Emergono e scompaiono senza preavviso, nascondendosi in qualche serbatoio naturale ancora poco compreso. Quammen sottolinea che i virus zoonotici più pericolosi hanno una cosa in comune. La loro origine è spesso legata agli esseri umani che invadono gli ecosistemi naturali. Con la globalizzazione e la crescita della popolazione, il rischio di nuovi spillover è in continuo aumento. La domanda non è più se accadrà un nuovo salto di specie, ma quando e quale virus sarà il prossimo a colpire. I virus zoonotici non emergono nel vuoto. Hanno bisogno di un serbatoio, un luogo dove rimanere nascosti, moltiplicarsi e aspettare l'occasione giusta per compiere il grande salto. Ma chi sono questi serbatoi? Quali creature ospitano i virus più letali del pianeta senza subirne gli effetti? La risposta, ancora una volta, arriva dal cielo. Lo scrittore esplora il legame tra i pipistrelli e le malattie emergenti. Non è una coincidenza se virus come Ebola, Nipa, Hendra, Marburg e SARS hanno tutti un'origine comune, i pipistrelli. Ma perché proprio loro? I pipistrelli sono mammiferi, il che significa che condividono molte caratteristiche biologiche con gli esseri umani. Ma, a differenza di qualsiasi altro mammifero, hanno sviluppato la capacità di volare, e questo ha avuto conseguenze evolutive straordinarie. Il volo richiede un metabolismo altissimo, che a sua volta ha portato i pipistrelli ad adattarsi a livelli di stress fisiologico estremi. Uno di questi adattamenti è un sistema immunitario unico, in grado di tollerare infezioni virali senza scatenare reazioni infiammatorie letali. Questo significa che un virus come Ebola può vivere in un pipistrello senza ucciderlo, rimanendo silenziosamente attivo per anni. I pipistrelli sono anche animali altamente sociali. Vivono in colonie immense, con migliaia o addirittura milioni di individui, il che permette ai virus di circolare liberamente all'interno della popolazione senza mai estinguersi. Inoltre, la loro capacità di volare li rende vettori perfetti. Un pipistrello può trasportare un virus da un continente all'altro, diffondendolo senza difficoltà. Ma il vero problema nasce quando questi virus trovano una via d'uscita dai pipistrelli per arrivare all'uomo. Come accade questo? Quammen racconta diversi casi di spillover avvenuti attraverso ospiti intermedi. Il virus Hendra ha raggiunto gli esseri umani passando prima per i cavalli, infettati dalle secrezioni di pipistrelli che si nutrivano sugli alberi da frutto nei pascoli. Il virus Nipa ha fatto lo stesso con i maiali in Malesia. Per la SARS il percorso è stato più complesso, dai pipistrelli agli zibetti e infine agli esseri umani. Ma non sempre serve un ospite intermedio. In alcuni casi, il contatto diretto con le feci, la saliva o il sangue dei pipistrelli può bastare. Durante le epidemie di Ebola, molti focolai sono iniziati dopo che persone hanno cacciato e mangiato pipistrelli infetti. E allora, la soluzione è sterminare i pipistrelli? Assolutamente no. Lo scrittore spiega che i pipistrelli svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi, impollinano piante, controllano le popolazioni di insetti, disperdono semi. Ucciderli non farebbe altro che peggiorare la situazione, aumentando il rischio di spillover, perché i virus perderebbero il loro habitat naturale e sarebbero costretti a trovare nuovi ospiti. La vera soluzione è comprendere meglio il loro ruolo e ridurre il contatto tra esseri umani e fauna selvatica, perché più l'uomo invade gli habitat naturali, più aumenta la probabilità che il prossimo grande virus faccia il salto. E il Big One, il virus capace di scatenare una pandemia su scala globale, potrebbe essere già là fuori, in attesa. La storia di molte zoonosi è la storia del nostro rapporto con gli animali selvatici e pochi esempi sono più drammatici di quello dell'HIV. David Quammen si dedica alla ricerca dell'origine dell'AIDS, un viaggio che lo porta nelle foreste pluviali dell'Africa centrale, lungo le sponde del fiume Sanga, dove gli scimpanzé si muovono tra le fronde, inconsapevoli di essere i protagonisti di una delle più grandi pandemie della storia umana. L'HIV, oggi noto come virus dell'immunodeficienza umana, non è nato negli esseri umani. È un derivato del SIV, Simian Immunodeficiency Virus, un virus presente negli scimpanzé e in altri primati africani. Ma quando e come è avvenuto lo spillover? Gli studi genetici hanno rivelato che il virus ha fatto il salto dagli scimpanzé agli uomini più volte nel corso del XX secolo, ma la variante che ha scatenato la pandemia, l'HIV, uno gruppo M, ha avuto origine intorno agli anni 20 del Novecento, probabilmente nella regione dell'odierna Repubblica Democratica del Congo. Come è avvenuto il contagio? L'ipotesi più accreditata è che i cacciatori di bushmeat, la carne di animali selvatici, siano stati i primi infettati. Durante la macellazione degli scimpanzé, il sangue contaminato sarebbe entrato in contatto con ferite aperte, permettendo al virus di trasferirsi nell'uomo. Inizialmente, l'infezione rimase circoscritta a piccoli gruppi di persone, senza destare sospetti, ma tutto cambiò con l'urbanizzazione e lo sviluppo delle reti di trasporto in Africa centrale. Negli anni 60, la città di Leopoldville, oggi Kinshasa, era un crocevia di persone, commerci e migrazioni. Le trasfusioni di sangue non controllate, le iniezioni non sterilizzate nei programmi sanitari e l'aumento della prostituzione contribuirono a diffondere il virus. Lentamente, l'HIV si diffuse lungo il fiume Congo, raggiungendo altre città e, infine, il mondo intero. Nel corso della sua ricerca, Quammen segue i virologi che hanno tracciato le origini genetiche del virus, confrontando campioni di sangue umano antico con ceppi moderni di HIV e SIV. I risultati confermano un fatto inquietante. L'AIDS non è un'anomalia, ma solo uno dei tanti esempi di virus zoonotici che, in determinate circostanze, possono trasformarsi in una pandemia globale. E se è accaduto con l'HIV, potrebbe accadere di nuovo. Ogni nuova zoonosi solleva un interrogativo cruciale. Quanto è grave? Non tutti i virus che fanno il salto di specie diventano pandemie devastanti. Alcuni restano confinati a piccoli focolai, altri si estinguono rapidamente, mentre solo pochi riescono a diffondersi su larga scala. Ma perché? Lo scrittore esplora il concetto di dipendenza da fattori ecologici, biologici e sociali nella diffusione delle malattie emergenti. Non esiste una regola universale. La pericolosità di un virus dipende da numerosi fattori, spesso imprevedibili. Uno degli esempi più affascinanti è il virus Marburg, parente stretto di Ebola. Scoperto per la prima volta nel 1967, quando alcuni ricercatori in Germania si ammalarono dopo aver maneggiato scimmie importate dall'Uganda, Marburg ha dimostrato di essere altamente letale, ma poco incline alla trasmissione sostenuta tra gli esseri umani. Nonostante la sua pericolosità, il virus non ha mai causato una pandemia. Lo stesso si può dire per il Nipah, che ha terrorizzato la Malesia alla fine degli anni 90. Il virus, trasmesso dai pipistrelli ai maiali e poi agli uomini, aveva un tasso di mortalità elevatissimo. Eppure, dopo lo scoppio iniziale, è rimasto circoscritto a focolai sporadici, principalmente in Bangladesh e India. Il motivo? Nipah non si trasmette facilmente da persona a persona. Ma quando un virus riesce a trovare il giusto equilibrio tra trasmissibilità e letalità, può scatenare un disastro globale. Il caso dell'influenza è emblematico. I virus influenzali mutano costantemente e alcuni ceppi, come l'H1N1 del 1918, l'influenza spagnola, sono riusciti a diffondersi rapidamente grazie alla loro elevata contagiosità, pur mantenendo un tasso di mortalità significativo. L'influenza spagnola ha ucciso almeno 50 milioni di persone, un bilancio peggiore di molte guerre. La SARS nel 2003 è stata un campanello d'allarme. Il virus aveva tutte le carte in regola per diventare una pandemia, ma grazie a un intervento rapido, isolamento dei malati, tracciamento dei contatti, misure di contenimento, è stato possibile fermarlo prima che fosse troppo tardi. Quammen sottolinea un punto fondamentale. La capacità di prevenire una pandemia dipende tanto dalla biologia del virus quanto dalla risposta umana. I sistemi sanitari, le politiche di contenimento, la comunicazione tra scienziati e governi giocano un ruolo cruciale. Se una malattia emerge in una regione con infrastrutture deboli, senza un sistema di monitoraggio adeguato, ha molte più possibilità di diffondersi senza controllo. Ecco perché il prossimo Big One non sarà solo una questione di scienza, ma anche di politica, economia e comportamento umano. C'è una riflessione inquietante. Ci sarà sempre un nuovo virus pronto a fare il salto. L'unica domanda è se saremo pronti quando accadrà. Dopo aver attraversato il mondo alla ricerca delle zoonosi emergenti, lo scrittore giunge a una conclusione inevitabile. Il Big One, la prossima grande pandemia, non è una possibilità remota, è una certezza. Non sappiamo esattamente quale virus sarà il responsabile, ma le caratteristiche per un nuovo disastro globale sono già ben delineate. Le ricerche sugli spillover hanno dimostrato che le malattie emergenti più pericolose provengono spesso da virus RNA, che mutano rapidamente e si adattano con facilità ai nuovi ospiti. Ebola, HIV, SARS, MERS, Nipah, tutti questi virus hanno mostrato il loro potenziale pandemico e l'unico motivo per cui alcuni di essi non hanno scatenato catastrofi su scala globale è stata una combinazione di fortuna e tempestiva risposta sanitaria. Ma la fortuna non è una strategia. Quammen evidenzia diversi fattori che stanno aumentando il rischio di nuove zoonosi. 1. Deforestazione e perdita di habitat. Quando gli esseri umani distruggono le foreste per fare spazio a città, piantagioni e allevamenti, gli animali selvatici sono costretti a spostarsi, aumentando le interazioni con l'uomo. Questo crea nuove opportunità per virus che prima erano confinati in ecosistemi isolati. 2. Mercati di animali vivi e commercio di fauna selvatica. Come dimostrato dalla SARS e dal Covid-19, il contatto ravvicinato tra specie diverse in condizioni di scarsa igiene rappresenta un ambiente perfetto per la trasmissione di virus da un ospite all'altro. 3. Globalizzazione e trasporti rapidi. Un virus che un tempo sarebbe rimasto confinato in un villaggio remoto può oggi attraversare il mondo in poche ore grazie ai viaggi aerei. Questo rende sempre più difficile contenere i focolai prima che diventino pandemie. 4. Cambiamenti climatici. Il riscaldamento globale sta alterando la distribuzione di molte specie animali, comprese quelle che fungono da serbatoi per i virus zoonotici. Con il cambiamento delle temperature e delle precipitazioni, malattie come la febbre del Nilo occidentale e il dengue stanno raggiungendo regioni dove prima erano sconosciute. 5. Resistenza antimicrobica. Sebbene il libro sia incentrato sui virus, Quammen sottolinea che la crescente resistenza ai farmaci da parte di batteri e funghi potrebbe amplificare gli effetti delle future pandemie, rendendo più difficile il trattamento delle infezioni secondarie. Dopo aver esaminato queste minacce, lo scrittore pone una domanda finale. Cosa possiamo fare per prevenire il prossimo Big One? La risposta non è semplice. Non esiste un'unica soluzione, ma una serie di strategie che potrebbero ridurre il rischio. Migliorare la sorveglianza sanitaria, monitorare le popolazioni animali per individuare nuovi virus prima che raggiungano gli esseri umani. Investire nella ricerca scientifica, studiare i virus emergenti e sviluppare vaccini e terapie in anticipo. Rafforzare le infrastrutture sanitarie globali, garantire che anche i paesi meno sviluppati abbiano le risorse per rispondere rapidamente a un'epidemia. Regolamentare il commercio di fauna selvatica, ridurre il rischio di spillover controllando i mercati di animali vivi e limitando la distruzione degli ecosistemi naturali. Ma la più grande sfida, conclude Quammen, è un cambiamento di mentalità. Dobbiamo smettere di considerare le pandemie come eventi imprevedibili e iniziare a trattarle come una minaccia costante. Il futuro della nostra specie dipende dalla nostra capacità di comprendere e rispettare il fragile equilibrio che ci lega al mondo naturale. e il prossimo virus è là fuori, in attesa della sua occasione.